La verdad es que esto, comunque volevo ringraziare tantissimo, come dicevo, che hai pochi intimi file, del vostro, della vostra resistenza, perché io sono stanco, ma la metafora della guida, io posso fare 1000 chilometri ma non mi stanco, ma chi è tutto stanco, è vero, è una vecchia storia, quindi voi siete più stanchi di me. Allora, puoi dire per favore, no, scusi, puoi dire che o tacciano o entrano in qualche cosa, in modo che, perché mi, lo so che non sono nostri, appunto per quello, con l'autorità della scienza. Scusa un attimo, chiudi un secondo, devi aprirmi per favore prima di partire, vai, scendi, ah, troppo, no, la 34, dica due volte, ok, allora, noi lo affrontiamo subito, adesso andrò di corsa che il treno osa per tocchi e niente confronto. Affrontiamo delle tematiche e vedremo un'opera della più presente artista, Daniela Mazzoli, che oltre che fare l'assistente è anche una artista che usa il video, però non chiamiamola videomaker o videomaker, ma un'artista che usa il video, come altri artisti usano l'olio, altri la fotografia, eccetera. Un'opera straordinaria che sta all'interno di questa categoria, il nudo corpo. Non l'avete sentito ripetere più volte, però di nudo corpo vuol dire semplice, no, niente altro che questo. Il nudo corpo è apparso esattamente quello che è il nudo corpo, che non è il corpo nudo, il nudo corpo è la materia essenziale dell'essere corpi e niente altro che corpi. Corpo nudo. E allora, da sinistra, naturalmente, il primo di tutti, Adamo, è un nudo corpo. Quando è che diventerà corpo nudo? Che sarà la categoria dopo? Quando diventa corpo nudo? Quando entra il peccato, dottine, il peccato, allora diventa corpo nudo. Ecco, vedo che avete capito, bravissimo. E qui si è risolto un problema grossissimo. Quel barbuto che vedete lì a destra, che è una circonlocuzione del cervello, perché se noi apriamo tutto quanto a quella nuvola, è la struttura del cervello. Perché Michelangelo non credeva in Dio, lo dice nelle sue poesie, e il creatore è la sezione longitudinale del cervello, perché è il cervello che ha creato Dio, non Dio che ha creato il cervello. E questo barbuto che crea il nudo corpo, ma guardate che non tolleriamo più questa cosa, è vestito. Perché è vestito? Come si permette questo barbuto di essere vestito mentre crea il nudo corpo? Perché lui chi è? È già il peccato, allora. È già il peccato. È già il peccato. Ragazzi, però è dovuto nascere prima di Cristo per insegnargli. E prima ancora degli Evangeli. Non puoi creare da vestito il nuovo corpo. Poi li vedremo ad una lì, così c'è un'opera terribile che riguarda tutte voi che non siete più adolescenti, ma siete appena usciti dall'adolescenza, diciamo, dopo pochi anni. Lo posso dire io che potrei essere vostro padre, ma dico, quella lì è l'adolescente seduta con quelle gambe strette che ha di dietro una sola ala nera, la sua onda come ala nera. E quell'altra donna, nuda, in questa stanza d'albergo che guarda fuori, e poi la navigazione Servac, vestita di una pelle fatta di pezzi di carne, perché null'altro ha la donna che dirci, non guardarmi più per la mia pelle, guardami per la mia carne, cioè per il mio interno. Allora lei butta fuori il suo interno, la sua carne si veste con questo pueblo classico nei piedi, che sembra veramente assoluta, con questo pelo. E poi lì a destra, un'altra cosa sconvolgente, che ho visto proprio un attimo in cui la vita la poneva. Però in mio, è il padre, Dad. È il titolo, è fatto esattamente Dad, morto papparino. È il suo papà morto, che, di cui fa scultura, non più grande di questo Paolo. È grande così. In miniatura, con quel sistema siliconico, per cui è bello, proprio una cosa di sapere cosa ha fatto questo artista. Ha rasato completamente il corpo del padre. Rasato completamente, e ha infilato ad uno ad uno. Tutti i capelli, tutti i peli, ad uno, enorme, ma con questa faccia così sofferente, spesso corpo, mente, corpo, mente, e X. E in mezzo, naturalmente, Vanessa Nichols, questa persona, che sa che cosa? Che prende le donne, soprattutto quelle madri, che fanno le incostatrici, no? Quella terribile dinastia della povertà della carne, questo obbligo capitalistico di sembrare più uniformi, tetri, come si dice, cade bene il vestito, a volte cade anche la carne che c'è dentro, no? Bellissima l'immagine di Olivia Rustani. Le presenta nuda, mostra le donne nude, così, niente altro, vuol dire, sono qua, basta. E l'ultima, corpo nudo, alluminio di Carlo Treio. Ma Daniela Manzoni sul nudo corpo, una musica straordinaria, un'opera bellissima sulla figura dell'assenza, sull'arte, sulla cultura, sul nudo corpo e non corpo nudo, perché non c'è nulla di erotico e nulla, lo dico, pornografico in quello che stiamo vedendo, opera che però è stata anche molto censurata. E qui si leva il materiale. Bellissimo, questo l'opera è stata fatta a te, una grande mostra che si faceva in Grecia, terra della classicità della cultura classica, no? Capite? Perché non ci c'è neanche una motivazione. Bene, torniamo all'immagine.
Ah, scusami, sono un titolo di coda.
Ma serve, abbi pazienza, scusami tantissimo, imperdonabile.
Volevo dire che lui era un uomo greco, dove si era stato il posto dove aveva città di Atene, tra l'altro un museo che contiene tantissime statuette di idoli di Artifico, che sono sempre quasi sempre donne, tranne alcuni musicisti che proprio registi sono. E quindi piacerà che forse si ritornasse all'inizio dell'arte greca, quindi la figura dell'uomo donna, ecco, e però anche alle contatto comunque anche gli inizi dell'arte classica, perché dell'arte generale, dell'arte greca, così, e comunque parlare della cultura che appunto musicale.
Certo, brevissima, ed è molto, molto bello. Riaprirà l'opera per cortesia, quella lì è 34, grazie, 34, grazie, finite. Allora, prova a cliccare là dove si clicca, dove si vede qualche cosa, no, su, basta, no, ecco la lì, vai. Allora, naturalmente, dicevo prima, ma molto velocemente, per favore. Qui è questi capelli aperti su questa linea nera che scende ad arco, che abbraccia questo corpo in qualche maniera con le mani che si incrociano, veramente queste sì, veramente pudiche, queste veramente pure, purissime, questo capolavoro assoluto che getta dentro la nostra coscienza una nera ombra. Andiamo. E Hopper, su Hopper lavorerei molto, alcune cose che ha fatto vedere la forza della lettere, delle lettere, su cui fa delle cose. Cioè, è l'American Way of Life, la solitudine totale, incredibile, no? Della donna abbandonata, della donna nell'albergo, della donna che guarda fuori, che non c'è più nessuno, abbandonata, eccetera. Allora, i lieti abbandonati, inutili, insomma, eccetera. Capolavoro assoluto, sulla condizione dolorosa, la condizione dolorosa. E poi questa opera assolutamente straordinaria, si vuole sapere di più, me lo dicono, venga a trovare, magari anche in chat, se ne parliamo, non posso dilungarmi sull'importanza semantica e storica che ha avuto quest'opera come grande incidente della storia dell'arte, quando questa opera appare in Italia proprio del cataclisma. Dovete sapere che nel 1500, ben, viene in Italia due volte, 1506 poi nel 1910, ma lui porta con sé un'infinità di disegni, di stampe, di cose, che vende e raccoglie poi a Venezia, viene a Venezia, quindi due viaggi, e compra disegno. I disegni sono come adesso internet, cioè passaggi di informazioni velocissime, aggiornamento immediato, l'alto nord dell'Europa, il sud mediterraneo, si incrociano attraverso questi viaggiatori incredibili che portano e recano, portano via e recano. Pensate che questo personaggio, Adam Lewis, uno dei più grandi artisti della storia, mentre viene, si ferma la sua carrozza, per immaginare, scende lungo la Valle dell'Adige, prende, scende così, no? 1506, e ha sempre questa alternativa, e fa gli acquerelli di quello che vede. Tutto quanto la Valle di Trento, Montano, tutto i disegni che avrebbe potuto fare un Monet, un impressionista che fosse, si rimettesse l'azzardo, insomma, naturalmente, dai disegni significativi, terribili, stupendi, foreste bruciate, foreste abbandonate, luoghi deserti, e contemporaneamente nature rigogliose, misteriose, accoglie in maniera pittoresca e straordinaria. Il nostro attuale, andiamo avanti, e insomma, questo l'uomo corpo si chiude su queste due immagini terribili e feroci. Robert Mapple Colt, che è, sapete, un grande fotografo, fotografa e omosessuale, fotografa per sempre corpi maschili, soprattutto di colore, con dotati di grandi organi sessuali, ed è una sua caratteristica. Sono foto terribili, sono foto però che sono per più grandi capolavori della storia dell'arte, degli ultimi decenni, e sono al Solomon Guggenheim Museum di New York, di cui vi faccio vedere due opere invece. La prima dell'80, poi lui ovviamente sulla sua malattia, lei, di cui ho parlato l'altra volta, procede inesorabile nell'88, poco prima di morire, questo altro autoritratto. Inizio che vi dico, il bastone del comando, il bastone del comando della A come pomolo, come emblema, come scettro, un teschio, altro che quello di Daniel Yorker, a 7 milioni di dollari, andiamo. Questo fa vedere che è il nuovo corpo, e questo invece è il corpo morto, il corpo veramente morto, perché la bellezza, come vi dicevo prima, si può spiegare solo e accettare solo se è antagonistica, solo se accanto alla bellezza c'è la dimensione della sua, del suo disfacimento. Allora solo così noi possiamo apprezzarla, perché solo davanti al senso della perdita di ciò che è più caro e più bello possiamo apprezzare la bontà e la bellezza. Allora velocissimamente, questo per favore, che riguarda l'ultima opera, Marina Brown dice ancora una volta, Clean the Mirror, pulire il proprio specchio. Il proprio specchio vuol dire il proprio specchio, pulire l'apparenza, togliere il vapore dello specchio e vedere lo scheletro. Allora, in quest'opera qui vedremo soltanto una piccolissima parte, lunghissima, inesorabile, lunghissima, in quattro tempi, lei è abbracciata al suo scheletro. E un microfono inserito all'interno della bocca dello scheletro fa sentire questo ansimo, questo respiro della parte vivente che è a Marina, ma che diventa quasi il segno, il suono di un orgasmo. Elsa e Thanatos si coniugano insieme, fondendosi in maniera indissolubile. Ecco, l'artista ha questo coraggio di abbracciarsi al proprio scheletro, non soltanto di stare sdraiata sotto uno scheletro che in qualche maniera è a tutti ovvio, è vero, indica l'amplesso, non ci dice l'amplesso, ma avere il coraggio di dichiararsi a noi consapevole della propria morte, del proprio interno, della propria struttura, del proprio essere mortale, perché quando tu sei vivo hai tutta questa carne addosso, tutta pelle, tutte queste dita, tutti questi occhi, tutti questi organi, di senso e di senso, la morte è lontanissima, ci sei tu e non c'è la morte, ma quando c'è la morte non ci sei tu. E questi due momenti coniugati insieme in quest'opera straordinaria, in cui ancora una volta il cameraman, la videocamera, è resta la parte coprotagonistica, perché se adesso andiamo avanti vedremo che la telecamera si avvicina sempre di più, fino a che a un certo punto le due labbra, quelle con la carne e quelle senza carne, si muovono baciandosi. The kiss. Allora qui scatta, no? Per tutti voi l'invenzione, il concetto di invenzione, inventarsi una cosa del genere. Adesso, però, questa invenzione, torniamo a noi, perché se no non facciamo tempo a finire. No, basta. Anche questa è un'opera che chi vuole se la viene a vedere, esempio, completa. Ma avete capito. Perché? È dal 500, da quando cioè l'ultimo medioevo incarna la coscienza della morte imminente, della necessità che ognuno di noi prenda coscienza della vanitas. E che cos'è la rappresentazione della vanitas? Sono le nature morte in cui c'è una foglia che si accoccia, la mosca che si appoggia, la mosca che naturalmente è legata al cadavere, il frutto che marcisce. E queste quattro opere, una più bella dell'altra, di Hans Baldwin Green, la Eva con il serpente e la morte, e la morte e la fanciulla, la morte e la donna, la signora, poi le tre età della donna e la morte, e poi finalmente questa opera terribile, gigantesca di Gauguin, che è intitolata non a caso una cosa terribile, spirito della morte, che lui ha appena fatto l'amore con queste donne che allora si regalavano, e poi finalmente hanno imparato a farsi pagare, ma anche questo è stato un grande salto culturale delle Isole Felici, quelle dalle quali, nelle quali vanno tutti quanti i nostri commenti a cercarsi le bambine, dalla Cambogia alla eccetera, le isole cosiddette felici per loro, ovviamente non per quelli che li abitano, l'abbiamo capito la digressione, e questi corpi abbandonati al sesto e allo sguardo, perché lui, Gauguin, è vero, 86 Parigi, 86 arriva Van Gogh, dipinge 4 anni, muore, si suicida, lui tradisce Van Gogh. Lui tradisce Van Gogh, costruisce una casa apposta per lui, una casetta tutta per lui. Le lettere sono terribili. Diceva: ho fatto con i miei dei mobili, ho fatto questa stanzetta, ho fatto per te, guarda, ti mangi, ti vede, poi anche immagini di quello che ti aspetta. Vieni. E lui, cioè, molla la moglie, gli dà anche gli alimenti, sì, prende la mia vita e si dice a chiamare. Però non è. Anche se è solamente l'esoterico, che fondo una strana seta, no? Di quelli, però lì quest'opera se lo restituisce alla sua potenza incredibile. La morte dietro di così, no? Sette, la morte, però fantastica. E questa qui che vi ho fatto vedere, la foto mia, davanti a Federiciano di Kassel, dove si fa la parte principale dei documenti. Ovviamente vi parlo della storia dell'arte contemporanea, dei 5 anni, i nomi delle persone morte di AIDS, persone artisti morte di AIDS, che ha per la questione del superamento, no? Di qualsiasi confine del testo e del controllo e della quindi perdita, della perdita. Perché l'artista si perde? Perché c'è ancora questo senso della morte? Perché c'è questa ricerca della perdita che la lascia come domanda? Ma per forza, prima quest'opera, ora andiamo avanti. E ripetete il corpo nudo. Il corpo nudo è vestito, ripetato. Lì comincia il corpo nudo. Lì comincia il corpo nudo. A sinistra la prima, la clicchi per favore. Sì, descrivo un attimo velocemente, scusa, una seconda soltanto. Prima solamente Madassi non se lo merita, il fattore della grande codifica rinascimentale, la visione albertica, della prospettiva, della naturalità, della realtà, del realismo, della dura sostanza del corpo nudo e non più del nudo corpo. Cioè del corpo che si fa peccato, del corpo che dal peccato in qualche maniera ci tenta di redimersi. E quindi la Cappella Brancacci a Firenze, una cosa meravigliosa, e stupenda, che merita un viaggio soltanto per essa. E poi dopo, naturalmente, la Dama Gera di Miller, terribile, bellissima, piena di significati, di questa cosa, e finalmente Luca Trana, il vecchio, come Adamo ed Eva, e accanto, ancora una volta, di Schaff, con Terry Lutherland, che riveste la figura di Eva in questo quadro alle ore per il premio, il quadro di Trana, che poi dopo Michelangelo naturalmente, dopo la poesia, e poi dopo qui a casa, quindi così, Cappella di Scoveri, gioco, e lì si vedete di belle. E poi alla fine i miei amici del Center for Metagenome Research della Mellon University di Pittsburgh, che considerano appunto la Madeva oggi, che sono un uomo di robot, dentro a un quadro di vita artificiale, e vi farò vedere un film se faremo tempo. Il primo, per cortesia. Grazie. Allora, come è possibile che quell'essere innominabile lì in alto, con la spada, giudichi il peccato? Lui ti ha vestito. Essi sono condannati a vestirsi Adamo ed Eva dopo il peccato. Condannati a vestirsi per sempre, così si dice, no? condannati a vestirsi, perché il loro corpo non è più puro. E non è più puro perché qui le interpretazioni si aprono. Se non è più puro perché? Ok, e lui ha preso la mela, l'ha data a lui, gli ha detto, oh, non è il figlio di te. Non doveva fidarsi. No, non ho capito. Ma siete tra di in senso di carattere teologico. Che cos'è la mela? La mela del peccato è che lei rapisce la sapienza. Da a lui il bene dell'odio. Da a lui il bene del male. Che non può esistere una dimensione soltanto che è quella del bene. Non può esistere il dono del bene. Non c'è. Se non c'è il dono dell'odio e del male, il dono del bene non si può dare proprio per teologismo. E quindi è Prometeo, Eva è Prometeo, che ruba la sapienza, porta via la sapienza, fa sì che l'uomo diventi sapiente, sapiens sapiens. Sapete che questo è un esauro recente, perché il suo fallo, così come tutti i falli della Cappella Sistina, erano stati coperti. Allora qui si apre ancora una volta un altro seminario per voi, no? Perché la Chiesa, a un certo momento della sua evoluzione, della sua teologia, pensa che l'opera d'arte debba essere censurata? Tranne naturalmente le opere che si fa fare per il suo studiolo. Contemporaneamente! È questa doppia anima. E allora questo è un seminario. Sapete che prima di riuscire ad arrivare a questo restauro, finalmente, voi la vedete così, da fino a pochi anni fa era stato coperto, così come la Cappella Sistina. Andiamo avanti. È un nostro tema di corpo nudo, non è mica uno scherzo. Una performance di Duchamp come un'attrice che si pongono nella posizione, naturalmente, posizione, ma non c'è più la mela, non c'è caduto il significato, perché nella posizione simile, analoga ed identica, lei con questo gesto, in realtà, sta dicendo, eccolo, il mio creatore, perché lei è soltanto la mutterle, lui è di Shiva. Andiamo. È stato togliere una mela dalla mano. Ragazzi, se vai con un binocolo da teatro a guardare il giudizio universale, che è sulla parete d'entrata, credo, dello Storini, e sapete, no? Che Giotto fa questo affresco gigantesco, dentro questa grandissima, bellissima pidanica con l'architettura, che gli Sloveni dedicano naturalmente a Padova e ai frati, purché gli permettono di diventare sindaco, ovvero questo è il ragazzo, dello Sloviano, perché poi per di più lo Sloveni, che cos'era? Come Giotto, un usuraio, e che tra usuraio si sono trovati. Allora ragazzi, ma questa novità? E io ho chiesto, c'è anche una tesi per gli organi sessuali, lì c'è uno stupro, qui c'è uno che taglia il pene all'altro. Oh! E allora, questo peccato, liberamente il corpo è nudo, perché è dopo il peccato. Quindi, il universale è diletto. E poi c'è il corpo infermente. C'è il tema della dissoluzione dell'unità e quindi della desessualità del corpo e dell'utilizzazione post-sessuale. A sinistra, una delle serie di sinistri di Gerico, il quale già per gli studi, per la data della Medusa e per altri studi anatomici, negli obitori, nelle scarpe, prende i pezzi di cadavere, se li porta a casa, se ne fa una natura morta. Quali testi, quali pezzi di gamba, il piede, c'è una raccolta di piedi, ad esempio. Io ho provato questa che era la meno sabrosa. Perché il problema è il cannibalismo. Cioè Hannibal, no? Un pochino. Perché è stata la mia vita, questi si mangiano l'uno con l'altro, allora per entrare nello spirito di questa distruzione del corpo nudo che diventa cadavere, lui studia questi pezzi, devono essere pezzi sciolti, non un corpo intero. E nel famoso romanzo di Harris, Hannibal, quando lui è in carcere, sapete cosa pensa Hannibal? Pensa alla piattra della Medusa, e a quanto sarebbe stato bello essere un sopravvissuto della Medusa dopo aver mangiato tutti i corpi. Questo è il romanzo di Harris, cosa si culta, inviato. Oggi, ieri. E poi c'è Whitkin, colui che fa le copertine ritirate a tutto il mondo per dei Naked Lucky, dei Naked Kitty, questo gruppo formidabile che ho fatto sentire ad alcuni di voi quando collaboravamo insieme. Quando collaboravamo insieme. Non si fa. Un gesto per dire, no, sai da adesso sono ancora. Allora, no, spero che la mia sia solo un'illazione, che in realtà ci sono grosso lavoro di dietro di tutto lo so. Whitkin fa per avere dei pezzi di cadavere natura morta. Fa delle cose terribili, sono dei pezzi, ma le cose che io non potete immaginare, di questi io dico stesse. Una grandissima artista americana che lavora proprio sul corpo femminile, sulla distruzione, la comitazione, la distruzione della unità che è il corpo femminile, l'identità, la soggettività, l'individualità della donna, vista come Barbie, vista come bambola di gioco, vista come strumento, come tool per il piacere del male, ma dell'umanità, del capitale, dello sfruttamento. Si discerne con questa ideologia, così femminista, così democratica, così, tra virgolette, comunista, fa queste opere terribili, con questa enunciazione. E poi un manifesto, che è quello di Gary Hill, in fondo, che viene per la prima volta installato alla Biennale, la prima e unica Biennale, prima di 700, di Berlino, ancora tantissimi anni fa, 90, in cui dentro a un loculo, come una catacomba, dentro muri del castello gigantesco c'erano tantissimi monitor, ognuno di quali rappresentava, raffigurava un pezzo di corpo, il movimento della bocca che si muoveva, il corpo intero non c'era. Manifesto della distruzione e distribuzione parchim del corpo in varie localizzazioni non più recuperabili e riassibili dentro una unità che significa l'unità del soggetto. Ecco il corpo in frammenti. Di questi altri colossi abbiamo tantissimi artisti che lavorano su questo corpo in frammenti, in questa sessualità lacerata e non armonica. E poi c'è il corpo artefatto, cioè il corpo fatto ad arte. E qui apriamo la grandissima stagione delle performance, della body art, delle performance. Si chiudono qui così in questo mio specimen tra due opere del 71. La prima di Klein, l'ultima di Piero Manzoni. La prima di Klein, lui dipinge i corpi della donna. Non riproduce più la donna sulla tela, ma dipinge la donna e poi la attacca alla tela e lascia impronta. Lascia impronta, attenzione, non è un gioco, perché è ispirata ad una tragedia terribile, ad un'altra esplosione nucleare, questa veramente è effettivamente atomica, laddove appunto a Hiroshima, come già l'ho premesso in una lezione, i corpi vengono lanciati, quelli che erano per strada, contro ciò che rimaneva dei muri, lasciando la loro impronta esattamente con l'impronta di una donna dipinta di blu sopra la tela di Klein. Ma usare la bellezza della donna per ricordare una tragedia? Altro che bellezza, altro che nudato del corpo. Poi c'è l'action, la rappresentazione, viene con Nietzsche, con Sartre, e qui si racconta la mitologia. Non è vero per niente che lui è morto perché si è tagliato il pene, non è vero per nulla, ma lui anche è morto, ma non per quello, ha molto accelerato, aiutato l'interpretazione un po' mitologica della leggenda metropolitana. Un altro grande io non amo molto la Epsilon genese, perché è piena di sangue, di corpi modellati, di animali vivi portati in scene modellati, e poi queste scene terribili, insomma, un corpo nudo di donna sopra la quale quattro tentangoli tengono un animale, magari già morto, per le quattro zampe, per intagliarsi il ventre, le budella cascano sopra la donna, fine della performance. Oppure grandi style, abiti vescovili, fini di sangue, croci dappertutto, insomma una bolgia infernale tipica di certo terrorismo austriaco. Tirolesi. Noi qua, grande opera, Girolamo. Girapane è un artista italiano purtroppo non deceduta, che in Argentiniana ha fatto delle operazioni bellissime e terribili sul proprio corpo, tagliandosi una violenza, e qui ci sono messo apposta accanto due opere, Marina Abramo, Cilia Canto e Girapane, perché tagliarsi? Perché dare il sangue? Perché in questo momento culturale l'artista non aveva altro per il proprio corpo da offrirci. C'era la fine dell'arte, la fine della coscienza della rappresentazione, e allora lavoro su me stesso, ma lavoro in maniera sacrificale, mi dono sacrificandomi, quindi cosa posso darti di visibile se non il mio sangue? E quindi una serie di atti, direi, forti, fortissimi. Fino a quello di Marina Abramovic, che incide sul proprio corpo, attorno all'Omphalon, al centro dell'universo, all'ombelico centro dell'universo, la stella di Davide, la stella che allude naturalmente a tutte le persecuzioni, emblema di tutto ciò che è naturalmente il segno sul corpo, la violenza sul corpo politica. Accanto una famosissima performance di Capucci, che ci lascia testimonianza di un'autofagia, se mangiarsi. Lui fa delle cose amiche, delle performance veramente, non è che terribili, alcune indicibili, immaginatevele, anche al Google News, a Wittgen, eccetera. E di così è una delle meno nocive, diciamo, per la sensibilità nostra. Lui si morde dappertutto, ovunque lui può mordersi, lasciando quindi traccia artistica su di sé, tracciando segni sul proprio corpo come deposito dell'autorappresentazione. E queste performance arrivano a punti assolutamente scrivibili, come questa qui di Chris Borden, che si fa sparare realmente da un castro, un colpo di fucile viene ferito alla spalla. Forse il mio amico Franco B, il quale non fa più, per tantissimi anni, non mai prima di 6 mesi, 8 mesi, prima che le piastrine si possano ricostituire, una performance terribile, perché si mette in mezzo a una grande stanza, completamente bianco, lui è un bambino, lui fu un bambino buttato nella cassone dell'immondizia. Dopo essere stato picchiato a morte, tant'è che lui non ha la mascella, la mandibola, è stato ricostruito di ferro, eccetera, metallo, tutto quello che è stato salvato dalla Croce Rossa, perché lui dedica tutte le cose alle sue opere alla Croce Rossa. Croce Rossa vuol dire salvataggio, sangue, eccetera, e quindi lui, in omaggio di questo salvataggio, dedica quella sua performance, ha dedicato per tantissimi anni alla sua vita, questa performance in cui lui, vestito di bianco, si taglia le arterie, mette due valvole, si mette i piedi fino a che il sangue continua a uscire macchiando questo bellissimo lenzuolo che ha sotto un filo di sangue. Ci sono dei medici attorno, quando stimano che siano usciti due libri, quelli di Rivetto di Sangue, cioè il limite del coma irreversibile, intervengono sul mio rubinetto e lo portano via. Gianno Ferbach con un'opera lì in mezzo, questa, quella, assolutamente potentissima, Remote Control, cioè lei, in una bellissima performance alla Biennale di Venezia di un ricordo che hanno, si mette, si infila dentro a un supporto che lei può comandare mediante un meccanismo andando in giro per il museo. E che cos'è questo supporto, queste gabbie? Sono le gabbie, vi ricordate ragazzi delle vecchie che tenevano le grandi gonne nel 700 e l'800, no? E perché queste grandi gonne? Perché erano le grandi pance come le venne di calificiche, no? Perché nella stella preistoria, questo dentro di noi, fino ai nostri nonni, c'era l'idea che dovevi andare con una donna con un culo così, perché significava che faceva tanti figli. Cioè questa è la ragione di fondo, perché il contadino non andava a scegliersi una stilfide, non faceva fiori, anzi costava tanto perché toccava malnutrirla perché era magra, era una già grassa, era a posto, ma questa è la ragione di fondo, era una testa gigantesca, no? un pochino questo è il gioco, anche il raffinato, la moda, comunque. Allora lei si impegna, ragazzi vi faccio vedere di qual è il trucco, tolgo la gonna e vi faccio vedere la vera verità, cioè la gabbia dentro cui la donna è condannata, ma io ce ne so perché di questa gabbia ne faccio massimo ventolo di giro di fare mi piace, è una bellissima metafora. Poi accanto c'è la mia amica Orlan, colei la quale ha tentato aspetti tipiche di operazioni diverse sulla faccia prima che nascesse il problema dell'estetica chirurgica, adesso lei qualsiasi ragazza ormai del mondo si fa cose peggio di Orlan, solo che la sua motivazione era un'altra, quella di assomigliare volta per volta a icone diverse della storia dell'arte, alla Venere di Botticelli, quando lavora di Watteau, eccetera, si formava la faccia, diventando opera d'arte per tante volte. Lei, poverina, è completamente distrutta e quindi lavora sulle sue immagini e sulle sue fotografie. Ma Vogue, perché voi stronzissimi designer, siete peggio del peggiore criminale, non lo so. Cosa hanno fatto? Cosa avete fatto? Avete impiantato su una campagna pubblicitaria per, non mi ricordo, Dolce Gabbana, uno di questi mostri sacri, imitando proprio esattamente Orlan. E quindi hanno impiantato tutta la campagna pubblicitaria dentro un ospedale di chirurgia estetica, con queste modelle che fingono di aver avuto le operazioni in faccia, eccetera, per dire bellezza, la moda, diventano una faccia appunto di queste là. Poi ci sono i due miei fan, Roger Van Antune, che veramente riesce anche a andare a fare quelle super performance in assenza di gravità, e questa è un'opera che ho deciso insieme a Stegark, dentro la macchina stimolente comandata da Agitabile. Che il corpo è fatto, lui non è più, il corpo gli sostiene che il corpo è obsoleto, il corpo biologico non si è più, può sostituire naturalmente dalle sue infinite proteicità. Se facciamo tempo, probabilmente la prossima lezione dalla base, sulla base delle domande che sono state poste, mi pare che rileggino, bisogna parlare di arte e scienza. Molti di voi sono intervenuti, alcuni sono intervenuti in maniera straordinaria, però purtroppo solo quel tipo di canale è stato utilizzato, tutti gli altri sulle altre lezioni non sono mai stati toccati, non li avete messi, cari collaboratori. No, sì, 80, ieri?
No, perché stava cominciando a scrivere cose
dopo si chiedeva dormendo. Deve confessare che né io né altri siamo riusciti a trovarle. Allora è messo macchinoso perché se non ci sono arrivato io che non sono proprio stato fatto da scemo. Ragazzi, allora guardiamo, scusami allora, scusa, potrei anche difenderti un pochino di più prima. Ah sì, dico, non ci sono le domande, ci sono voi di sua scelta. Vabbè, insomma ragazzi, poche parole, sono bellissime, gli interventi che sono stati bellissimi. Se poi avete sempre anche altre domande, vi come ringraziarvi perché veramente se no rimaniamo in ritardo per tutti gli altri intendo. Allora, per questo, avete anche preceduto, perché vi siete fatte le domande, vi siete fatti le vostre risposte senza che ci fosse un riferimento. Quindi arriverò un pochino in ritardo rispetto alle vostre presunzioni, vi rispondo da parte mia intendo, e intitolerei la lezione in questa maniera. Non sono scritto in macchina, mi sembrava 150 all'ora. Sì. Si può giocare con i geni? Si può giocare con i geni? È un doppio gioco di parole, come sempre, perché gli scienziati sono gli unici di cui possiamo attribuire la definizione di genio, però alla fine no. Ma si può giocare con gli scienziati, con i geni, ma anche si può giocare con il fatto che la vita non la costruisce più, né Dio, perché ci crede, né la procreazione sessuale normale, perché la può inventare completamente, senza bisogno più della donna, la fine della donna vuol dire, sai, no? Cioè, mettiamola lì, chiaro. Sapete più niente. Finalmente liberato da questo, se finalmente. Ma se lo liberate anche voi. E poi uno poi vuole fare anche la madre, penso supplettivo, non è una scelta da 40 anni. Vabbè, giochiamo questa roba, è come gli artisti si sono occupati di questo problema, vabbè. E l'ultima, naturalmente, è una cosa bellissima, Live Culture, perché Piero Manzoni ha firmato i corpi, facendo diventare naturalmente la parte. Sapete il corpo più famoso che lui ha firmato? Umberto? Yes. Umberto Eco. E quindi abbiamo Umberto Eco. Ah, e questo è lei, la famosa scultura di Piero Manzoni. E colpo riproduttivo. Ecco finalmente la dame di Tiziano. Insomma, ragazzi, non statemi a dire che questo è uno stupro, eh. Perché anche voi donne avete qualche responsabilità, talvolta intendo. E questo è che vuol dire Tiziano? Le gambe sono larghe, ragazzi. Se no, c'è un gesto. C'è un gesto. Che è la mano che stringe il lenzuolo. Sarà, dice, che sarà anche bella questa cosa che mi sta prendendo dentro. Però. Non è messa così, no? La mano è così ed è così. Questi sono i segni. E poi in mezzo c'è una cosa per cui lei mi odia, perché lei vorrebbe farvela vedere, ma non lo più. No. Perché ci sono gesti terribili, no? Allora il tema di Marina Abramovic, questo Balkan Watch, rievoca delle vecchie saghe delle sue parti, l'ex Jugoslavia. Una delle quali è stata tribale, pagana, cioè, per cui i maschi fanno l'amore con la terra, che fa un buco, poi si masturbano per dirsi da quelli che compra la terra, perché le donne, quando piove, fanno così, eccetera. È troppo poco. Veramente, veramente, mi rifiuto di farlo vedere. Chi lo vuole vedere, viene a vedere a casa mia, che sono queste cose. O poi ci fermiamo dopo, è una scelta, non lo so, mi sento ipocrita, ma è, se lo dico io, talmente duro, io adesso ve lo farò vedere, sono solo al Calabria, non lo vedremo. E poi dopo questa cosa inservibile, terribile, no? Di Jenny Holzer, che scrive questa cosa, che mi ha talmente colpito, purtroppo ho fatto una foto di ferita in una macchinetta tanti anni fa, e non è scritto il titolo, va bene. Era la Biennale di Venezia quando lei vince il premio di rotta la pittura, lei era stesso un pagliere di Venezia, hanno fatto di piastrelle con dentro queste iscrizioni in ottone dorato, se non si dava oro, con delle frasi, con degli aforismi, quali più intelligenti, quali meno, ma questo mi ha colpito, mi ha inciso a morte, che è questo desiderio di riproduzione e un desiderio di morte. C'è una donna, quando decide di diventare madre, è finita. Dice Neolta, consegna la sua vita, tutto il suo destino, ciò che protegge lei. Ok, si può anche questa cosa, è la fine, dice Neolta. C'è bisogno di riproduzione, di morte, nel senso che ha consegnato la vita. ed ha ragione, poi ha un recente saggio fortissimo di Cancillo Dawkins, quello che prego ancora, il genere egoista, che diceva esattamente questo. Poi dopo ci sono altri aspetti sentimentali, emozionali, la madre, la maternità, perché non c'è niente di più bello, naturalmente, che la madre, questo è un dubbio. Però, attenzione, ci sono altre madri, ci sono 10 madri, sono queste madri. Potete capire il corpo, attenzione. Perché l'attrice è dentro lo spettacolo, quindi nei media, quindi ha bisogno di un'immagine di naturalità, cioè come noi. E per quello che sei al mito, essendo come noi, però molto più grande di noi, ma madre. L'artista non ha bisogno di ideologia. Per quello che l'artista non è madre, ma l'attrice sì. La cosa che scopro in questo momento. Allora ragazzi, questo è, diciamo, l'orizzonte del bacio. Allora, l'ultimo whisky, due cadaveri. Vedi? Struttura, fa struttura, fa poco. Guarda, due tette per l'auditorio. Prima, ancora una volta il grande messaggio analitico di Magritte, Les Amants. Diamanti, nel momento in cui gli amanti fanno all'amore, non si guardano più. L'innamorato si guarda, l'amatore no, e qui scatta un fatto, la differenza tra amante e amato. L'amante finisce in ansia, che è una condizione incoativa, desiderativa, in europea. Tutto ciò che finisce in ansia, amante, giocante, è un optativo, un desiderativo, una maniera di divenire, di essere, di sperare di qualche cosa. Quello che finisce in tor è una professione a pagamento. Amator è come il famoso film americano, quello che è pagato per fare il lavoro. È l'amatore, colui che fa dell'amore a professione, cioè poche parole, quello che ingresiamo, cioè Salvatore, non so, poi fa la chiamata bicchiere, invece che gesto conclusivo, finale, bellissimo, per l'innamoramento, che va di freddo. Allora, gli amanti, dal punto di vista di amatori, quelli che sono amanti, non si guardano in faccia, perché non è necessario guardarsi in faccia al momento dell'esamano. Ancora una volta su scultura di Gianconto, Cicciolino, classico, puro, prima ancora, ovviamente, Canova, Venere Adone, e prima ancora, un famosissimo bacio. E scopre finalmente un'opera che riconduce la passione anche a una sua famosa sessualità, la esplicazione dell'uomo. Si baciano, scandalosissimo, opera di una bellezza straordinaria. In mezzo, David, amore, pizza, frigorifero, montagna, tantissimo, perché se non dicevano, ma sono stanche, sì, mi piacciono, via, perché veramente deve andare a fare altre conquiste. E penultima opera, questa bellissima, terribile, stupenda opera di Correggio, che non a caso Federico Ferrari, ma soprattutto Jean-Luc Nancy, mettono in prima copertina di cover di questo libretto bellissimo, La pelle delle immagini, per dirvi la significanza di quest'opera. Giove sotto forma di nuvola che fa morti e diventa orso. è la prima di tutto che apre questa parte della lezione, per dire Pigmalione. Pigmalione è un'opera che vi consiglio assolutamente di leggere, visto che ci sta l'effetto Pigmalione, breve storia di simulati da Ovidio a Hitchcock, capolavoro assoluto per 25, proprio 25 euro adesso. Uno se vuole solo studiare a casa mia, non l'ho impresso, anzi molto aiutato perché sono molto segnato con anche le mie osservazioni. Aggiungo un altro libro che vi consiglio, assolutamente importantissimo, poi il professore Greca che abbiamo visto, ma anche con riferimenti ai Giorgioni e all'arte contemporanea, il programma di studio italiano di Claudio Franzoni, intitolato La tirannia dello sguardo, corpo di espressione dell'arte greca e in audio. Pigmalione. Accidenti, che mi fa trovare? Voi sapete, uno scultore che, Pigmalione, si innamora della sua scultura. Si innamora della sua creazione, del suo artificio. La scultura scende dal piedestallo, si fa vita, felice della tragedia. Ma Pigmalione, non siamo forse noi che costruiamo la nostra immagine, la nostra donna, secondo una forma che noi desideriamo che essa possegga, per cui verso di lei ci attendiamo tutto sperando che si rimanga sempre però statuaria immobile alle nostre richieste e al nostro desiderio? E quando scende? Quando scende alla prossima puntata. Le affinità elettive. Perché in realtà, di questo voglio dire, quali sono le affinità elettive? Ed è un romanzo romantico di Goethe, che trova delle affinità elettive. Allora, noi siamo qui a sostenere che invece noi ci amiamo per le affinità non avere pure, per le disaffinità. Allora io sono tuo amico perché non la pensi come me, e io ti amo perché tu non sei me. Io ti identifico come altro da me a tal punto che io ti sento veramente complementare, cosa che non sarebbe per la serie di comunicanti, se tu fossi al mio livello, se io fossi al tuo livello. Sei diversa, hai un altro liquido, hai un'altra energia, passa un altro essere, esserci. Allora, amarsi per la diversità è non amarsi che antanista pensavo come il petit. No, succede, che cosa mi stai insegnando? Non lo sapevo. Mi stai dando delle informazioni incredibili, mi stai comunicando un essere della vita con le tue specificità, con le tue identità, con la tua cultura, con la tua genetica, con il tuo venire da quelle famiglie, da quel mondo, da quel luogo, da quelle biografie, da quella società. Nera, bianca o gialla, diversa dalla mia. Disaffinità elettiva. Cercare la disaffinità, non l'affinità. Certo. Intendiamo, nel senso che il fine del mio discorso è quello di recuperare nell'altro l'identità che lui è e che non può essere identica alla tua, e quindi lo rispetti lo stile, perché è talmente diverso da te, e tu hai un caso con te incontra i momenti magici. Touchscreen. Touchscreen, potrebbe vuol dire naturalmente touchscreen, un modo di controllare. Tre modi di controllare. Il primo, il famoso quadro di Raffaello. La fornarina, lo apriamo velocemente. Ah, sul basso devo farvi vedere un'opera straordinaria, un video straordinario che la potete anche vedere. Sì. La fornarina. Siamo la fornarina, figlia di un fornaio, e l'amante di Raffaello. Raffaello, voi sapete, muore da giovanissimo. Sta morendo. Quando Raffaello sta realizzando questo dipinto, sta già morendo. È il suo testamento. No, eh? Aspetta. è il suo testamento, e inscrive il suo testamento per tutti noi sul braccio, sul braccio della sua amante, la quale afferra, ma più che afferra, stringe appena appena, vedete l'indice preme un attimo la parte inferiore del seno e con il medio lo solleva un poco e con il pollice lo delimita e con tutta la mano solleva un lembo del velo con il quale copre evidenziando il suo ventre, ormai inutile per lui, se non ormai inutile, e con questo gesto proprio testamentario. È come se lei facesse il testamento a lui, mentre lui che lo sta facendo a noi, dice: questo ti offro, questo ti do, questo è il mio corpo, prendilo, prendilo, con questo dolce sorriso. E abbiamo al copricapo, al velo, alla stoffa, alla fascia, un corredo di indicazioni di domesticità terribile, patetica, sconvolgente, su uno sfondo di lauri che indicano naturalmente la fama, ma è la fama di lei piuttosto che quella di Raffaello, un quadro che mi ha sempre commuove infinitamente. Vedete, se non sai la storia, se non sai la biografia, è un quadro che può commuovere di per sé, ma se non pensi che lui forse il giorno dopo muore, gli permettete, acquista bene un diritto che abbiamo preso. Non finiamo questo perché passiamo ai divoni, torniamo indietro per conto, ce la facciamo, chiudiamo. No, facciamo questa cosa bellissima, per conto del bacio. Un'opera di un artista molto brava, mi piace la Daniela, un'opera straordinaria, su cui purtroppo non possiamo soffermarci, ma è una bellezza che secondo me è sul tempo, sul basso. Avrei dovuto farla vedere la fermata precedente, ma insomma mi fermo un altro, ecco. Ancora una volta vedete, ragazzi, come ci torna l'acqua, no? La Genesi, nasciamo dall'acqua, dalla fluidità uterina, le acque, si dice, quando stai nascendo, no? Le acque si rompono. C'è scritto la nascita di Venere con le acque che si rompono, che irrompono dentro la nostra cultura come segno appunto della continuità dell'uomo, del luogo cosmico dentro cui tu sei, hai galleggiato nel venire al mondo della dura materia, attirando di ritornare ancora una volta nella fluidità universale, in quel fiume in cui per due volte non ci si può toccare, alcuni dissero persino una volta non puoi più farlo. La filosofia pre-socratica naturalmente così è terribilmente lucida. Questo è un lavoro proprio sul tempo, sul fatto che non ci si può tuffare nell'acqua due volte. Questo ha rebuto, andare indietro, e che quindi è il ricordo, è ritornare appunto all'origine del film della vita, nasce da un bacio. Spero che se ne stiamo vedendo un po' quanto, con la magia dell'arte, come se il tempo potesse rovesciarsi, come se la freccia del tempo, inesorabile, potesse volgere indietro verso l'arcieri, piuttosto che andare a procedere verso il target, verso l'obiettivo, che è la morte. basta, si è indietro. E tutto ricomincia, tutto ricomincia. Ci abbiamo ancora mezz'ora. Siamo tutti traballanti, lo so, ragazzi. Grazie, vai.
Vai, 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 vai.
Questo è il clou, vero? L'opera più intellettuale, più fredda, più rigida, più azzurra, più mortale, più terribile, no? Si potesse pensare, Bronzino, l'allegoria della concupiscenza, ma è talmente difficile, talmente complicato, dobbiamo adesso aiutarvi a comprendere. Intanto viene eseguito per la corte del duca Cosimo di Medici perché venga poi presentato, si spera, venduto alla di Francia. Quindi c'è un progetto molto preciso di Francia, che deve adempiere a un compito di dimostrare alla di Francia che qui in Italia ci sono dei pensatori grossissimi e che mettono il loro pensiero in forma di miti, mitologie, allegorie, metafora, e simbolicità e concettualità all'interno di un'opera. Ragazzi, allora cominciamo da questo fatto estremamente erotico, abbiamo detto capestolo, stretto lussuriosamente da Cupido. È un'opera che è definita un puzzle, è un puzzle di simboli, è un puzzle di infiniti recolti significati che partono intanto intorno all'identificazione di Venere, la mela, l'oro e le colombe, la colomba che identificano Venere. Attorno a suo piede due maschere, una femminile e una maschile. Sono le maschere dei riti elusivi, dei riti dionisiaci, delle orge. Insomma è Kubri, insomma è Aswad Shah. E ti metti la maschera di ciò che sei. Perché come la barzelletta, la maschera, la funzione, dice tutto di te. Tu scegli la maschera e io ti dico chi sei. Tu mi racconti la barzelletta e ti dico perfettamente chi sei. Tu mi leggi la mano e io ti dico chi sei. Ma davvero? Perché la lettura della mano, le profezie, la magia, le maschere, dico soltanto tutto di ciò di cui sei portatore e non di colui al quale il mago ti rivolge o il mascherato ti rivolge. A destra, è stato vedere che cosa hai in mano. la freccia di Cupido, perché c'è un rovesciamento completo. Non è Cupido che ha la freccia, è lei che ce l'ha, è lei che domina la scena, è lei che decide l'innamoramento, è lei che ha preso la responsabilità della scelta, è lei che colpisce eventualmente Cupido, è lei che con quella freccia minaccia qualche cosa di mostruoso che sta di dietro. E beh, c'è un bambino con in mano dei petali di rosa, è un bambino un po' scemo, un po' stolto, che non si accorge neppure della ferita che ha sul piede sinistro e dei grandi spine che ha su quell'altro piede. Che cos'è? È il piacere. Sente sentire solamente fare delle piacere. Il piacere è questa rosa profumata, ma in realtà alla base del piacere c'è qualche cosa che lui non riesce assolutamente a superare, che non riesce a vedere quanto dolore quel piacere può produrre. A chi è fuori di questa squadra, chi è che non partecipa a questa scena, a chi è l'altro, l'altro è tutto il terzo uomo, l'altro, il piacere è troppo egoistico, vedi, volta per volta un unico soggetto, quello che è di fronte e non si cura di mondo, eh? Ok, poi no, allora di dietro allo stolto fanciullo dalla faccia un po' da idiota c'è la personificazione dell'inganno, che con una mano offre il pavo di miele e con l'altra nasconde qualche cosa di orribile, è qualcosa di estremamente pungente ed estremamente pericoloso. Atti con in alto la personificazione della sifilide. Siamo nel 1740, se non sbaglio, 45. L'America è stata scoperta da poco più di 50 anni e Cortese e Pizarro se ne sono tornati dopo aver stuprato e ucciso le popolazioni e si portano lì mali terribili come missionari e si portano questi lì degli altri mali terribili, tra cui il male che diceva che era la sifilide. Questa è veramente una malattia venerea. È la prima personificazione di questa malattia che arriva in Italia dopo i grandi viaggi. E poi c'è un altro personaggio a sinistra e un altro personaggio a destra. Tanto per cominciare, poi continuiamo, per adesso non so più. Questo personaggio che si tiene le mani, no, scusatemi, il personaggio che si tiene la mano sulla testa è la sifilide, il personaggio di sopra in alto che ha in mano il manto, un manto con cui sta per coprire l'intera scena, ne vediamo sullo sfondo, vedete, è la memoria, l'oblio con cui bisogna fare i conti. E dietro questa tenda, dietro l'oblio, in alto, feroce, e che cerca di evitare che l'oblio cada sulla scena e che l'opera sia immortale, è il tempo. Tanto per dirvi, per poter iniziare a raccontarvi qualche cosa su quest'opera, per dirvi che le macchine concettuali di queste opere sono incredibili. Allora, tutti si fermano e vanno a vedere quest'opera, la National, perché sono colpiti da questo piccolo capestro che non c'entra per niente con tutta la storia. Sì, certo che c'entra dell'ottico del quadro, ma se uno ti racconti invece che c'è lì a sinistra la testa della sifilide, non mi pare più importante del fatto che Cupido ovviamente titilla un seno. Beh, insomma. E poi, e poi, scuola di Fontainebleau, momento in cui Fontainebleau fanno queste opere incredibili, no? Pieni di erotismo straordinario, direi che è una cosa molto molto particolare, molto, molto complicata anche da raccontarvi, quindi devo soltanto due cose velocissime, che voglio completare il mio discorso, e cioè che si aprono qui delle interpretazioni molto 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 potenti, molto grosse. Una delle quali, la più recente, è la seguente. Allora, quella tradizionale è una delle sorelle, una delle quali dovrebbe dare sposa al re di Francia, e la sorella sta indicando, toccandole il seno, sai che sarai sicuramente, che dice madre, io lo sento e lo so, perché lei è già pregna della re di Francia, il figlio però peraltro morirà. Tanto è vero, dice, guarda, è vero, hai ragione di ostentare l'anello, il segno che gli resti errato. Un'interpretazione più vincente alla quale aderisco, questo direi parte anche da una cosa che ho scritto, allora un pochino in giro, ma che comunque insomma mi trova abbastanza consenziente anche su chi come me ti svela un altro segreto del quadro. Quella dice, con un atto della media, evidentemente proprio omofilico, che apre la questione delle colleganze tra sorelle, di giochi, eccetera, guarda, che se devi scegliere tra il sesto e l'anello, ti dico, scegli questo. potentissima, che sta dentro la cultura dell'epoca, in quel momento della corte di Francia, in cui abbiamo veramente finito, abbiamo ancora pochissimi minuti, devo correre, permettetemi. Allora, stenti a bagno, perché apri per cortesia la prima cranaca, la fontana della giovinezza, siamo nel 1540, un'opera potente, incredibile, in cui poi io sono andato a fotografare tutti quanti i particolari, proprio così con il macro, proprio. Fontana della giovinezza, tutte le persone vecchie, anziane, vanno a bagnarsi, sono felici, vanno poi alla fine a fare la moda della stella, vedete che la, cioè, ci accomodate belle fanciulle che una loro vita vi attende. Che si fa dentro una grande saga, dentro, i carichi arrivano con la povera e vecchia gente che al fine esce da, allora, metafora, la purificazione dell'amore, per la fontana della giovinezza vuol dire ritornare ad essere innamorati, ti fa ritornare giovane. L'ho brutalizzata per andare veloce veloce, ragazzi. E qui altro gioco erotico, Moe Bridge, avevamo visto un particolare soltanto prima, titolo generale delle due donne, e qui così questo invece generale di questo gioco, di questo lavacro simbolico, naturalmente di una donna che lava un'altra. Voi sapete che adesso ci sono, grazie a questi programmi che permettono di moltiplicare le immagini e tra due immagini fare un'ammortizzazione infinita, un film intero di queste come di altre sequenze, molte appunto, con queste macchine di sua invenzione, a base realizzata, e ora sono diventati dei film, uno più bello dell'altro. Siamo al bagno, ancora una volta diventa pretesto per l'artista di fare delle opere assolutamente singolari, come dicevamo l'altra sera, queste opere che ritengo di una bellezza potentissima. Voi sapete che Degas usava macchine fotografiche, il primo usare macchine fotografiche, solo con l'impossibilità di dimenticare che le usava. E poi, sulla proiezione dell'immagine, lui diceva, guarda, questo è un pastello. E che significa un accurato gesto di tipo scorsivo, ma però veloce, però anche, come si dice, materiale, no? E, carnale. Ma quello che mi colpisce è il voyeurismo di questa immagine, il togliere questo attimo così di privatezza della donna che si lava, e la durezza di questa inquadratura, che è fotografica più che pittorica, perché infatti la macchina fotografica non si accorta di sapere che la macchina fotografica tradisce, perché vede delle cose che l'occhio umano non vede. Tu fai una stessa paesaggio per me casa, appunto, sono i fili del telegrafo, o i fili del telefono, o i fili della funivia, o non so, un cielo che passa, e così tu fai la strada, e però c'è un pezzo di cavolo. Ma ti è orribile, pesante, no? E questa è la bellezza dell'opera, invece. Viene salvata dalla pittura, viene riconosciuto l'elemento di equilibrato. Allora, quest'opera è un elemento di equilibrio. Perché il significato e non più significante è un disequilibrio, è un'inquietante immagine. Perché ha superato il bordo del tavolo della decenza. Hai fotografato e hai tolto e hai riprodotto per l'eternità un gesto assolutamente privato, lei che si sta stringendo la sciocca di capelli per farla cadere da lato, ma che probabilmente anche sta guardando giù il riflesso che su quell'altra naturalmente farà vedere le parti più intime. Su questo aspetto appunto della autoraffigurazione, guardando in basso, questo narciso, questo onani, di cui tanto si è occupato Freud, moltissimi artisti contemporanei. Allora, finiamo, proprio in tempo, vediamo se abbiamo qualcosa di voluto vedere un corso di video, questa artista, che amo molto, di una durezza incredibile, usa le immagini pornografiche. Adesso a questo momento in avanti abbiamo 5 o 6 immagini di artisti giovani artisti che io ho amato tanto, che amo tanto, eccetera, per farvi vedere come il tema del corpo, mente e sesso è affrontato dai giovani, grazie ai giovani, con l'artista Namad, Barbara Namad. Salute.
Dura, eh? Dura. La censura che fa le cose. Mi sale un po' dura, no? Altro che. Due lesbiche e due omosessuali, no? È stato un mondo di visto pornografico che è visto sotto il profilo non abbellitivo, ma veramente terribilmente povero, povero anni, no? Che pur tuttavia sentimento, e noi che così non vediamo le teste, non vediamo la mente, il sorriso, l'amore, l'affetto eventuale, non vediamo il puro corpo, suo luogo di assenza, durissimo, implacabile, veramente povero, per quando non si rappresenta. E poi, Chiara Carocci, Bobbi e Chiari, Sofì Franzè, Marta Dell'Angelo, Donatella Di Cicco, Elisabetta Di Maggio. Elisabetta Di Maggio, bellissima, stupro. Per l'installazione, stupro. Che lo fai? Bagno? Denuncia? O bagno? O bagno e denuncia? E che situazione è la fila in fondo, via di sapore, sole, saponetto, sole, su di quelle proprio da lavaggio, da biancheria, altro che da corpo, eh? Sole, sole però, sole, eh? E questa, e poi, da un reciclo, sulla povera, un matrimonio strano, no? Un po' albanese, che va verso quella casa, e se si franzà, questo autoritratto, questa bravissima artista veneziana, magari gli parla in un momento particolare, Daniela, che è tanto amica, abita a Venezia, se si franzà, certo che è francese, e abita lì, l'abitato vicino a casa sua, anche in Italia, no? E poi questa cosa bellissima, cosa di Bobbi e Chiari, che mette in luce un problema terribile, c'è una nonna che sta facendo la carta, questa è un'opera, si allarga, no? Però quella, cosa mi fai vedere per cortesia, cara? No, non importa, è una foto gigantesca, enorme, con le due gemelli, gemelle che stanno facendo la calza, sono le tre dee, di cui abbiamo parlato prima, una fila, l'altra teste, l'altra taglia, e l'installazione consiste in questa foto di una testa di uno spazio enorme, con davanti un grande comitolo di lana, gigantesco, questa sfera davanti alla foto. Poi c'è Chiara Carocci che sublima dentro il linguaggio pubblicitario da designer, no? La condizione strumentale della donna. E poi alla fine questa in mezzo che vorrei che tu ingrandissi per cortesia, certo, che io come ricordare, perché se sono dietro un attimo, chiamata dell'angelo, scusami, sono tantissimo, chiamata dell'angelo, allora con questa penultima immagine dell'assenza, voglio dire, fece un corso intitolato anche ai contemporanei che vi ho fatto vedere, in cui ad altrettanti studenti ho consegnato ad uno altri campi, a tutti gli utenti che avevo consegnato altrettanti artisti, nel senso consegnato che ognuno di loro, ognuno di voi, doveva andarlo a conoscere nei limiti delle sue finanze, dei suoi spostamenti, tra il venerdì e la domenica sera, e la tesi finale era, da parte dello studente, la consegna di un'opera fatta insieme o su o contro l'artista. Abbiamo fatto poi una mostra di questa, dei vostri risultati, alcuni dei quali molto più concettuali e più straordinariamente provocatori di quelli degli artisti, non di tutti, ma una cosa, per dirvi che dentro di voi c'è una potenzialità artistica che probabilmente è un po' fagocitata, però si è riuscita. Allora, questa ragazza, che è la studentessa di Brera, per cui le sue opere, ad esempio, sono le foto di tutti quanti i suoi compagni, però organizzate dentro una sequenza particolare di cui non vi sto a dire. Si autofotografa in questa maniera e fa una serie di scatti, vai avanti. Di dietro c'è l'opera di Marco dell'Angelo, davanti c'è la mia studentessa, la quale è fotografata nella stessa posa di Marco dell'Angelo, riproducendo una specularità equivoca, inquietante, perturbante, incredibile, che ha provocato, tra tutte le opere che erano presentate quell'anno, veramente un grande risultato, insomma, grande. Per dirvi che sull'eros, sull'arte, mente, sesso, quest'ultima opera è conclusiva e perfetta. Mente, perché lei ha aperto un concept, si è messa nella stessa posa identica dell'artista, la quale si è autofotografata in quella determinata maniera, si espone in maniera lubrica, ostentata, pornografica, diciamo, come si dice, crudele, intelligente, ma ostentata, un po' provocatoria, molto provocatoria, aprendo la questione del sesso e finalmente mettendo in essere il rapporto che c'è tra immagini, immagine mentale e corpo. Quindi corpo, mente, sesso hanno qui giocato un ruolo definitivo e conclusivo. Si vuole tutta la segna. Se voi permettete, vorrei far vedere Blue Noses. Facciamo vedere prima che. Ah no, no, scusatemi. C'è un'immagine che è veramente conclusiva, velocemente, un attimo. Con questa immagine così simbolica volevo chiudere. È un'opera di Damien Hirst, gli nasce il figlio, e però naturalmente vuole che il figlio nasca mediante iniezione epidurale dalla madre, però a me non soffre. Allora, lui è talmente pronto, come si dice, che riesce da ogni cosa a ricavare un'opera d'arte. Per cui il fotografo è il bambino che nasce, che esce dalla madre e ne fa un'opera. Non solo, ma fa, fotografa il kit per l'iniezione epidurale, e in titolo proprio kit per l'iniezione epidurale, esce dall'ospedale con un'opera che vale qualche decina di migliaia di sterline, questa è veramente conclusiva sul sesso, sulla nascita, sulla morte e sulla capacità organizzativa cinica e terribile dell'artista. Questo è poi un po' quello che abbiamo detto fino ad adesso. Sì. Ok. Perfetto. Io proporrei una cosa, Dani. No, proporrei una cosa. Sono le 6. Siamo tutti tantissimi. Per cui, giovedì prossimo, all'inizio faremo vedere ancora alcune cose che ci mancano, 2-3 video di qualche minuto. Sarebbe stupendo se riesci a farlo partire. Non è quello. Ah, sì. Bravissima, mi era stata bravissima, conclusione stupenda. Siamo dentro una grande azienda.
sì, però avrei voluto far vedere quello delle bambole, degli occhi di Keiser.